Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il filo diretto, io sono Antonino D'Anna. Allora, state ascoltando in sottofondo Bella Ciao, eseguita dai solisti dell'Oltrepò Pavese. Domani sarà il 25 di aprile, sarà la festa della liberazione e come al solito non mancheranno le polemiche sulla liberazione e le tematiche del fascismo e dell'antifascismo. Il presidente Ciampi a suo tempo aveva invocato una pacificazione nazionale in tema intorno tra l'altro a una memoria condivisa. Purtroppo questo appello non è stato ascoltato. Bene, oggi noi vogliamo dare un contributo a questa pacificazione nazionale perché, vedete, è da poco arrivato in libreria un libro coraggioso che squarcia un velo di silenzio, non sappiamo dire fino a che punto voluto, sulla resistenza cattolica a Milano tra il 1943 e il 1945. È stato scritto dal collega Silvio Mengotto, si intitola La resistenza cattolica Milano 1943-1945 ed è edito dalle Paoline. Ed è un libro che fa luce su tanti misteri, su tante figure che sono state dimenticate, da madre Enrichetta che dentro il carcere di San Vittore ha aiutato non pochi carcerati, tra cui per esempio Mike Bongiorno e Indro Montanelli, che erano stati peraltro condannati a morte entrambi. Ma addirittura la figura dell'attuale beato cardinale Ildefonso Schuster, al tempo arcivescovo di Milano, il quale organizzò quella che oggi chiamerebbero Red Line, quasi una cosa da film, tutta un'organizzazione gestita da sacerdoti e da suore che ha permesso la fuga da San Vittore di numerosi detenuti, ebrei, partigiani, alleati e così via. Bene, di questi atti di eroismo, di questa resistenza cattolica, che, diciamocelo pure, è stato forse anche tra i motivi che hanno convinto gli alleati a supportare un movimento all'interno del quale c'era peraltro il più grosso partito comunista d'Europa, beh, di questo movimento niente si sa e niente si è saputo fino ad oggi, grazie a questo libro che il buon Silvio Mengotto ha realizzato con un lavoro durato 10 anni. E allora rompiamolo questo velo di silenzio e ascoltate che cosa ci siamo detti io e Silvio Mengotto. Grazie ancora. Sotto l'ombra di un bel fiore. Allora, il mio ospite di questa sera è un collega, un giornalista pubblicista, si chiama Silvio Mengotto, appartiene all'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, fa parte anche dell'Azione Cattolica Ambrosiana e ha scritto per Avvenire, Jesus, Il Nostro Tempo, In Dialogo, Il Margine, Polis Legnano. Ecco, da poco ha pubblicato con le edizioni Paolini un libro molto interessante che si intitola La Resistenza Cattolica Milano 1943-1945. Libro che peraltro è stato presentato il 17 aprile scorso a Milano ed è un libro che ha la prefazione della professoressa Maria Pia Garavaglia, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Intanto grazie al suo tempo e grazie alla sua disponibilità, ma mi dica una cosa, perché ha sentito l'esigenza di scrivere questo libro prima di tutto?
Dunque, l'esigenza si può tradurre in diverse esigenze, usiamo questo termine. Intanto il fatto stesso di essere qui a Milano mi ha così pilotato un po' anche su questo su questa indagine caratteristica proprio della città di Milano, dove ci sono dove si è svolta una resistenza non solo da parte di forze socialiste, comuniste, giustizia e libertà, monarchici, eccetera, ma anche da parte di molte figure del cattolicesimo. Insomma, mi viene in mente forse quella più ricordata ancora oggi è Suor Enrichetta, anzi, diciamo la beata Suor Enrichetta Alfieri. Ma a Milano, ecco, anche attraverso questo libro, frutto anche di indagini, di scavi anche negli archivi, anche parrocchiali e anche negli archivi della diocesi di Milano, ci sono tantissime figure di suore e anche di sacerdoti, ma quelle poco ancora conosciute o sconosciute per certi versi sono proprio le suore. E poi c'è anche questo aspetto, diciamo, più che concentrato nella città di Milano, anche quello un aspetto direi nazionale, in parte l'ho prima accennato, che accanto alle forze politiche di liberazione c'erano e ci sono stati anche i cattolici. Ecco, questo aspetto anche delle suore, in particolar modo delle suore, ma anche dei sacerdoti, solo negli ultimi 10-20 anni alcuni storici, in particolare Giorgio Vecchio, hanno evidenziato questo aspetto sconosciuto per certi versi, ma molto, direi, molto interessante.
Ecco, infatti la cosa che più stupisce nel leggere, tra l'altro, un libro scritto molto bene, mi voglio complimentare sia per la precisione e la pignoleria, diciamolo pure, quanto mai doverosa e corretta delle ricerche, ma anche per l'italiano in cui è scritto, veramente un libro elegante, oltre che coraggioso. Ecco,
ringrazio molto.
Ma prego, voglio dire, stiamo parlando a livello tecnico, quindi nessuna certo, piaggeria, certo. Ma detto tra noi, ecco, quello che mi ha sorpreso, le suore addirittura che si mettono a fare, le centraliniste, che passano comunicazioni, Enrico Mattei e i capi della Resistenza che si vanno a incontrare la sera come gruppo San Vincenzo in un monastero a Milano e da lì coordinano tutte le eventuali azioni che poi porteranno all'insurrezione, alla liberazione di Milano il 25 di aprile. E la cosa più incredibile, al di là della figura di Madre Enrichetta che poi ricorderemo, ecco, la cosa più incredibile è che è stato un contributo praticamente spontaneo da parte del clero. Non mi pare che sia venuto un ordine direttamente dal cardinale Schuster, che era allora l'arcivescovo di Milano e oggi è beato. Non mi pare sia venuto un input dalla diocesi, dall'arcidiocesi di Milano, anzi è stato un moto spontaneo.
La ringrazio per questa domanda perché è molto precisa ed direi interessante. In effetti la Chiesa in quel periodo non aveva nessun progetto, diciamo, per quanto riguarda questo fenomeno che poi si è sviluppato della Resistenza. Devo dire anche che accanto, perché questo è storia, insomma, accanto a figure particolari come Suora Enrichetta Alfieri e molte altre, poi qualcuna vale la pena, ecco, di citarne nome e anche le cose che sono state fatte. Ci sono anche suore che la pensavano in modo completamente diverso, non solo suore ma anche sacerdoti. In effetti a Milano con il cardinale Schuster ha avuto questa capacità di poter diciamo governare questo fenomeno e di coprire, ecco, in tutte le situazioni più difficili, più districate, sia da parte dei sacerdoti magari incarcerati o anche di suore, c'è stato il suo intervento di mediazione e quindi anche, e per certi versi anche di copertura. Ma mi permetta, già che siamo sull'argomento, io direi che di Suora Enrichetta Alfieri non è che non ne voglio parlare, ma forse è quella figura che ancora oggi i milanesi si ricordano in particolar modo. Vorrei invece proprio velocemente accennare ad altre figure.
Sì.
Sono tante. Forse questa indagine, questo spaccato sarà per chi leggerà il mio libro, sarà anche interessante. cito molto, Madre Donata Castrezzati, delle Suore del Palazzolo.
Che se non sbaglio venne fatta poi commendatore.
Esatto, esattamente.
Proprio lei, sì.
È una figura interessantissima perché attraverso l'Istituto Palazzolo di Milano, ma anche degli altri istituti fuori Milano, dell'Interlat o sparsi nella Lombardia, il Palazzolo era diventato il luogo dove venivano raccolte, naturalmente nel massimo segreto, moltissime famiglie ebree, e per poi essere così accompagnate molte di queste di questi viaggi verso la salvezza, verso la Svizzera, sono stati anche favoriti dal fatto di avere l'organizzazione clandestina di Oscar, insomma, e qui Barbareschi, gli scout, eccetera. Per cui ha avuto una funzione molto, molto interessante, e anche perché insieme ad altre suore, a lei consorelle, che spalleggiavano questa solidarietà, questo moto di copertura, fu incarcerata per la bellezza di 2 settimane, forse ancora di più di suor Enrichetta Alfieri, proprio a San Vittore. E per quanto riguarda sempre le suore del Palazzolo, e questo è proprio stata anche una scoperta interessantissima, ho avuto l'opportunità di leggere la tesi di una ragazza, Marilena Caproni, ecco, sì, esattamente, di Bergamo, che nella sua tesi intitolata così, ecco, La missione germanica delle suore dell'Istituto Palazzolo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Che cosa avviene? Oltre a questa documentazione molto precisa sulle coperture, sulle famiglie che sono state aiutate a sconfinare dall'Italia verso la Svizzera, dopo la liberazione succede che il Vaticano, diciamo, ordina a 10 suore del Palazzolo di partire immediatamente per, naturalmente con tutti le certificazioni, i passaporti, eccetera, e le autorizzazioni, verso 2 campi di concentramento per aiutare i militari o le persone detenute a rientrare in Italia, e quindi partono per Dachau e per Innsbruck in un campo vicino a Innsbruck, e nel giro però di pochi mesi poi hanno l'ordine di rientrare, non si è saputo mai bene perché, ma in questo viaggio per la prima volta queste suore incontrano e vedono proprio con i loro occhi tutta la sciagura della Shoah, quindi nel campo di Dachau vedono per la prima volta le camere a gas, che vengono descritte poi in una lettera che invieranno alla Madre Superiore.
Molto toccante, tra l'altro.
Sì, molto toccante, e in parte di questa lettera, che è molto lunga, è stata pubblicata in questo libro. Le stanze di tortura, i forni crematori, ecco, c'è questa descrizione e con questo impatto che è veramente dirompente. L'altra nota interessante è che proprio a Dachau incontrano in questi giorni che sono all'estero, insomma, che sono fuori Italia, incontrano niente meno che padre Davide Maria Turoldo, ecco, c'è questo incontro a Dachau con questo sacerdote. L'ultima, ci sarebbero anche tante altre cose, ma l'ultima peculiarità, ecco, del Palazzolo è che trova rifugio niente meno che Laura Bianchini, che diventerà un'insegnante, che diventerà, poi viene eletta la Costituente, proprio farà parte della Costituente, e in questa in questa copertura che il Palazzolo dà alla signora Laura Bianchini, anche lei in clandestinità, svolge sostanzialmente, aiuta la redazione del giornale clandestino Il Ribelle e partecipa anche a scrivere moltissimi articoli. Ecco, questo è un'altra peculiarità.
Ecco,
l'ultima,
sì.
che forse meraviglierà moltissimi, ma qui anche c'è la documentazione, è che dopo la liberazione i vari rappresentanti nel mese di maggio proclamarono una giornata di festa, insomma, con un grandissimo corteo, e in questo corteo c'erano ben due suore.
È vero, questa è l'immagine, tra l'altro, un'immagine potente che c'è proprio all'inizio del libro, perché io tutto mi sarei aspettato, in effetti, voglio dire, le foto della sfilata si vedono, c'è Mattei coi baffi che sfila con Parri e tutti gli altri, però uno dice due suore addirittura, che cosa incredibile.
Sì. No. Ah, l'ultima cosa, per questo vale la pena di dirlo, parte lei ha accennato anche nella domanda, in effetti nei due mesi prima che precedono, nei due mesi che precedono il giorno del 25 aprile, si riuniscono in clandestinità nel convento di Nazareth, la casa di Nazareth, proprio diciamo, la direzione o tutti i responsabili del CLN che dovevano appunto organizzare questa la manifestazione il giorno della liberazione del 25 aprile, e per ben due mesi si riuniscono in completa clandestinità, dove questo fatto è completamente segretato, lo sanno solo due persone, la superiora e una sua addetta, insomma. Ecco, anche questo è un fatto interessante, cioè Milano ha avuto la possibilità di organizzare anche il 25 aprile grazie anche alla copertura data da un convento di suore.
Ecco, un'altra storia che mi ha colpito molto, perché veramente se fosse finita in mano a qualche sceneggiatore di Hollywood, probabilmente oggi sarebbe interpretata da qualche attore, che ne so, da Nicolas Cage o da Schwarzenegger, chi lo sa. Don Enrico Bigatti, che riesce a organizzare delle fughe da San Vittore per prigionieri inglesi, greci, ebrei, giovani sbandati e renitenti alla leva, per giunta col cardinale Schuster che gli reggeva il gioco. Le SS, sì, che a un certo punto ricevono una lettera anonima in cui qualcuno si vende Don Bigatti, lo portano in carcere due mesi, ma riesce a uscire per assoluta mancanza di prove. Cioè, una cosa così veramente sarebbe da farci un film sopra. Eppure è accaduto, non è un romanzo.
No, non è un romanzo, ma in effetti, a furia di leggere anch'io, di aver raccolto pazientemente tutti questi spaccati di storie, alla fine mi sono chiesto, viene quasi spontaneo dire, ma forse non basta una lettura, magari un buon film sarebbe molto suggestivo. In effetti Don Enrico Bigatti anche lui rientra nella cerchia che si era creata qua a Milano di sacerdoti, e non solo sacerdoti ma anche di laici, che attraverso l'Oscar, quindi c'è Don Enrico Bigatti, Don Motta, Don Aurelio Giussani, che operava soprattutto nell'Istituto San Carlo, che insieme all'Istituto Gonzaga di Milano diventano poi centri proprio organizzativi e operativi per l'espatrio, ecco, di persone in pericolo, ebrei, giovani renitenti alla leva, sbandati, giovani militari stranieri che anche loro un po' allo sbando. E in effetti diventa, soprattutto nella zona di Crescenzago, diventa un punto di riferimento importantissimo appunto Don Enrico Bigatti, sì. Anzi, la sua figura è legata anche ad un episodio che realmente è successo proprio il 25 aprile, qui lungo il canale Martesana, all'altezza del ponte che succede questo, succede che da una parte del ponte ci sono i tedeschi che vogliono passare il ponte per poter fuggire e tornare insomma in Germania, dall'altra parte invece ci sono le forze partigiane che assolutamente non vogliono che succeda questo, insomma impediscono ai tedeschi di passare, e la cosa ormai era molto pesante, molto grave, si chiede l'intervento di Don Enrico Bigatti, il quale si pone in mezzo e riesce incredibilmente a trovare un punto di mediazione per cui non succede la strage. E questo fatto è stato ricordato anche attraverso una piccola icona che è stata collocata vicino al ponte, dove in questa icona c'è la Madonna della Liberazione, così si chiama, ecco, questo affresco, che è dedicato non solo alla Madonna, ma che ricorda questo episodio che è realmente successo qua a Milano il 25 aprile del 1945, Crescenzago.
Senta, ma perché c'è stato, non dico una congiura del silenzio, ma perché non ha mai avuto il giusto spazio questa presenza, che voglio dire, non è una presenza sporadica o saltuaria, ma addirittura essenziale, perché se no Mattei e soci probabilmente le riunioni le avrebbero fatte davanti al patibolo a San Vittore, ma non nei conventi. Ecco, perché non se n'è mai parlato? Anche dello stesso Schuster che mise in piedi questa organizzazione per far scappare la gente da San Vittore.
E qui bisognerebbe, interrogare un po' gli storici o come è stata costruita la storia, ecco, della resistenza. Però su cui io mi fermo, perché la domanda è lecita, interessantissima, certo, eccetera, però magari la mia sarebbe una risposta così parziale, eccetera, ma però devo dire, devo convenire con lei che ci sono stati più che dei silenzi oppure delle sottovalutazioni anche storiche, eccetera, ma questo aspetto, ecco, della consistenza e del valore anche storico dell'appoggio nella resistenza dei cattolici è stato veramente importante. Le dirò, non è una risposta, ma probabilmente potrebbe far capire tante cose. Proprio durante la presentazione di pochi giorni fa fatta qui così a Milano nella libreria San Paolo, la stessa Maria Pia Garavaglia ha detto: ma pensate un po', se non ci fossero stati i cattolici, gli americani probabilmente non avrebbero dato l'appoggio che è stato dato poi durante proprio la resistenza. Ecco, questo per dire che è stato importante l'appoggio alla resistenza, ecco, dei cattolici, anche per la stessa storia, che poi dopo la resistenza si è costruito un po' nel nostro paese.
Beh, difficilmente gli americani avrebbero potuto appoggiare un movimento immagino, guidato dal più grosso partito comunista d'Europa, se non ci fosse stato anche il Vaticano in mezzo o comunque i cattolici. Ma questo lo lasciamo al pensiero dei nostri ascoltatori. Io voglio ringraziare veramente di cuore sia per il lavoro che ha fatto che per la cortesia di aver parlato con me, Silvio Mengotto, giornalista, che vi ricordo è autore del libro La Resistenza Cattolica, Milano 1943-1945, per i tipi delle Paoline. Grazie ancora.
Grazie a lei.